Ad alta voce, Maria Paiato legge Oliver Twist di Charles Dickens. 24esima puntata.
Taverna dei Tre Storpi, questa? Domandò Noah. Così si chiama, rispose l'ebreo con una voce nasale. Un gentiluomo che abbiamo incontrato per la strada, venendo dalla campagna, ce l'ha raccomandata, spiegò Noah, dando di gomito a Charlotte e ammonendola così a non mostrarsi stupita per quell'ingegnosa trovata. Vogliamo passare la notte qui. Non sono sicuro che possiate, rispose Barney, poiché era lui il garzone. Ma andrò a informarmi. Serviteci intanto un po' di carne fredda e birra prima di informarvi, vi spiace? Disse Noah. Barney li fece entrare in una saletta sul retro e servì quanto Noah aveva ordinato. Dopodiché fece sapere ai due viaggiatori che potevano essere alloggiati per quella notte e lasciò che l'amabile coppia mangiasse e bevesse. Orbene, quella saletta si trovava immediatamente dietro il banco del bar e alcuni gradini più in basso, per cui, scostando una tendina che nascondeva una singola lastra di vetro incassata nella parete a circa 1,60 m dal livello del pavimento, si poteva non soltanto osservare chiunque si trovasse nella saletta senza un gran pericolo di essere veduti, in quanto il vetro si trovava in un angolo buio e tra esso e un grosso trave verticale doveva insinuarsi l'osservatore, ma anche, accostando l'orecchio alla parete divisoria, era possibile udire con sufficiente chiarezza la conversazione. Il proprietario della taverna stava osservando attraverso il vetro da 5 minuti e Barney era appena tornato al suo posto dopo aver comunicato quanto sopra che Fagin, mentre svolgeva il suo lavoro serale, entrò nel bar per chiedere di qualcuno dei suoi giovani allievi. «Zitto!» sussurrò Barney. «Ci sono degli sconosciuti nella saletta». «Sconosciuti?» gli fece eco il vecchio in un bisbiglio. «Ah, e tipi interessanti per giunta!» soggiunse Barney. «Venuti dalla campagna, ma della vostra stessa razza, se non mi inganno». Fagin parve molto interessato da questa comunicazione. Salito su uno sgabello, accostò l'occhio con cautela al vetro e da quell'osservatorio segreto poté vedere Claypole servirsi abbondantemente di carne fredda e di birra e mettere dosi minime dell'uno e dell'altra nel piatto e nel boccale di Charlotte, la quale sedeva paziente, mangiando e bevendo soltanto quello che voleva lui. Bisbigliò il vecchio ebreo, voltandosi a guardare Barney. «Mi piace l'aspetto di quel tizio. Potrebbe esserci utile. Sa già come abituare la ragazza. Adesso però sta zitto come un topolino, mio caro, e lascia che li senta parlare». Di nuovo sbirciò attraverso il vetro e, accostando l'orecchio alla parete divisoria, ascoltò attentamente con un'espressione scaltra e avida sulla faccia che faceva pensare a un decrepito folletto.
«Così intendo fare il gentiluomo», disse il signor Claypole, allungando di colpo le gambe e continuando una conversazione il cui inizio Fagin non aveva avuto il modo di ascoltare.
«Non più casse da morto, Charlotte, ma la vita di un signore per me. E se vorrai, la vita di una signora anche per te. Cercherò di entrare a far parte di una banda organizzata. In un modo o nell'altro potranno servirsi di noi,
Figuriamoci, anche tu vali almeno 50 donne. Non ho mai visto una creatura scaltra e bugiarda come sai esserlo tu quando ti permetto di esserlo.
Dopo aver manifestato queste idee, Claypool guardò dentro il boccale con un'espressione di profonda saggezza e, dopo aver agitato ben bene il contenuto del boccale stesso, fece un cenno affermativo con aria condiscendente a Charlotte e bevve un sorso. La qualcosa parve rinvigorirlo parecchio. Stava meditando di bere un'altra sorsata quando l'improvviso spalancarsi della porta e il sopraggiungere di uno sconosciuto glielo impedirono. Lo sconosciuto era Fagin. L'ebreo aveva un'aria quanto mai amabile. Fece un profondissimo inchino mentre veniva avanti, poi sedette al tavolo più vicino e ordinò qualcosa da bere al sogghignante Barney.
Una serata piacevole, signore, ma fredda per questa stagione, disse Fagin stropicciandosi le mani. Venite dalla campagna, quanto vedo, signore.
Come lo sapete? Domandò Noah Claypool.
Non abbiamo tutta quella polvere qui a Londra, rispose Fagin, additando dapprima le scarpe di Noah e quelle della sua compagna, poi i loro due fagotti.
Siete scaltro voi, disse Noah. Hai sentito, Charlotte?
Non si può non essere scaltri in questa città, mio caro, rispose l'ebreo, abbassando la voce fino a un bisbiglio confidenziale. Questa è la verità.
Dopo tale acuta osservazione, Fagin accostò l'indice della mano destra al lato del naso. Un gesto che Noah tentò di imitare, ma senza riuscirvi appieno, a causa del fatto che il suo naso non era abbastanza grosso per prestarsi allo scopo. Ciò nonostante, Fagin parve interpretare questo tentativo come l'approvazione più totale del suo parere e, molto amichevolmente, offrì il liquore con il quale Barney era ricomparso.
«Ottimo!»
osservò Claypool, facendo schioccare le labbra.
«Ma è caro!» disse Fagin. «Per poterlo bere abitualmente uno deve seguitare a vuotar cassetti o borsette da signora o case o diligenze postali o banche».
Non appena ebbe udito Fagin riecheggiare le sue stesse parole, Claypool si appoggiò alla spalliera della sedia e volse lo sguardo da Charlotte all'ebreo con un pallore cinereo e un'espressione di sconfinato terrore sulla faccia.
«Non abbiate paura di me, caro», disse Fagin e accostò la sedia al tavolo dei due. «È stata una fortuna che vi abbia udito soltanto io per caso. Sì, una vera fortuna che soltanto io vi abbia udito».
«Vi dirò di più», continuò Fagin. «Ho un amico che, a parer mio, può appagare i vostri desideri e mettervi sulla strada giusta, impratichendovi dapprima in quel ramo del mestiere che riterrete vi si addica di più e ammaestrandovi in seguito anche negli altri. Se il mio amico vi piacesse, potreste forse fare di meglio che unirvi a lui».
«È in affari che rendono bene, eh? Ecco il nocciolo della questione», disse Noah, strizzando uno dei suoi occhietti.
«Il meglio del meglio. Ha molti uomini ai suoi ordini, la crema del mestiere».
«Tutti autentici londinesi?»
«Non ce n'è uno solo di campagna e non credo che vi accetterebbe nemmeno con la mia raccomandazione se in questo momento non fosse alquanto accorto di aiutanti», replicò Fagin.
Fece Noah. «La paga quant'è?»
«Vivrete da gran signore! Vitto e alloggio pagati, tabacco e liquori gratis, la metà di tutto quello che riuscirete a fare voi e la metà di tutto quello che riuscirà a fare la ragazza».
«Però, vedete», soggiunse Claypool, «dato che la ragazza potrà fare parecchio per conto suo, mi piacerebbe qualche lavoretto molto leggero».
«Qualche lavoretto fantasioso?» suggerì Fagin.
«Ma sì, qualcosa del genere», rispose Noah. «Secondo voi, che cosa andrebbe bene per me? Un lavoro che non richieda troppe fatiche e che non sia troppo pericoloso, sapete? Ecco, un lavoro di questo genere».
«Ci sono!»
esclamò Fagin, piazzando una mano sulle ginocchia di Noah.
«La posta ai marmocchi!»
«Di che si tratta?» volle sapere Noah. «I marmocchi, mio caro!» disse Fagin. «I marmocchi che le madri mandano a fare commissioni con vari spiccioli. Si tratta semplicemente di portargli via i quattrini. Li tengono quasi sempre in mano. Di scaraventarli poi nel rigagnolo con un urtone e di allontanarsi infine pian piano, come se tutto si riducesse a un bimbetto che è caduto e si è fatto male». Scoppiò a ridere a sua volta Claypole, scalciando con le gambe in preda all'estasi.
«Santo cielo! È proprio quello che fa per me!»
«Sicuro che fa per voi!» disse Fagin. «E vi verranno assegnati alcuni posti buoni a Camden Town e a Battlebridge e in altri simili punti della città dove tutti vanno sempre a fare commissioni. Potrete scaraventare a terra tutti i marmocchi che vorrete a qualsiasi ora del giorno!» Dopodiché Fagin rifilò una gomitata nel fianco di Claypole ed entrambi risero a lungo e clamorosamente.
«Bene, allora,
d'accordo», disse Noah dopo essersi finalmente calmato e dopo che Charlotte fu tornata.
«A che ora vogliamo fare domani?»
«Alle 10, vi va bene?» domandò Fagin. E poi, mentre Noah annuiva distrattamente, soggiunse: «Quale nome devo dare al mio buon amico?»
«Bolter», rispose Noah, che si era preparato a un'evenienza del genere. «Mi chiamo Morris Bolter e questa è la signora Bolter».
«Sono il vostro umile servo, signora Bolter», disse Fagin, inchinandosi con grottesca cerimoniosità. «Spero di potervi conoscere meglio tra non molto».
«Hai sentito il gentiluomo, Charlotte?»
tuonò Noah.
«Sì, Noah, caro», rispose la signora Bolter porgendogli la mano.
«Mi chiama Noah come una sorta di vezzeggiativo», disse il signor Morris Bolter un tempo Claypole, rivolgendosi a Fagin.
«Oh, sì, sì, capisco perfettamente», rispose Fagin, dicendo per una volta tanto la verità. «Buonanotte, buonanotte».
Per quanto fosse abile in tutte le arti della scaltrezza e della dissimulazione, Nancy non riusciva a nascondere del tutto il turbamento causato nella sua mente dalla consapevolezza del passo che aveva compiuto. Non dimenticava che sia l'astuto ebreo sia il brutale Sykes le avevano confidato progetti segreti per chiunque altro, nel convincimento che ella fosse fidata e insospettabile. Per quanto abietti fossero quei progetti, per quanto disperati potessero essere i loro ideatori e per quanto risentita ella potesse essere nei confronti di Fagin, che passo dopo passo l'aveva fatta scendere sempre e sempre più nel profondo di un abisso di perfidia e di disperazione dal quale non esisteva scampo, venivano ugualmente momenti in cui, anche nei confronti del vecchio ebreo, ella esitava, non volendo che le sue rivelazioni potessero consegnarlo alla stretta ferrea della giustizia fino ad allora evitata, causando così, per sua mano, la rovina di lui, sebbene ampiamente meritata. Ma queste erano soltanto le esitazioni di una mente incapace di staccarsi del tutto dai compagni del passato, eppure ferma nel suo scopo e decisa a non lasciarsene distogliere da alcuna considerazione. Nancy sarebbe potuta essere più facilmente indotta a tornare sulla propria decisione, finché ve n'era il tempo, dai timori che nutriva per Sykes. Ma si era accordata perché il suo segreto fosse mantenuto. Non aveva rivelato alcun indizio che potesse portare alla cattura di lui e persino si era rifiutata, per la salvezza di lui, di trovare un rifugio e di sottrarsi all'esistenza infame di colpe e di tormenti che conduceva. Che cosa avrebbe potuto fare di più? No, era decisa. Ma sebbene tutte le sue battaglie mentali si concludessero in questo modo, esse la spossavano e lasciavano in lei tracce visibili. In pochi giorni era diventata pallida e smagrita. A volte non si accorgeva affatto di quanto accadeva e non prendeva parte alle conversazioni nelle quali un tempo la sua voce si sarebbe fatta sentire più forte di tutte le altre. Altre volte rideva senza essere affatto allegra e parlava a non finire senza averne motivo. Altre volte ancora, non di rado, appena pochi momenti dopo, si chiudeva in un cupo silenzio, con il capo tra le mani, come se stesse riflettendo. Ma la fatica stessa con la quale si riscuoteva lasciava capire, più chiaramente di ogni altro indizio, che era sconvolta e che i suoi pensieri andavano a cose ben diverse da quelle delle quali parlavano i compagni.
Maria Paiato ha letto Oliver Twist di Charles Dickens, a cura di Fabiana Carobolante, con Jacopo De Bertoldi, Luigi Iavarone e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Radio. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.